Il radiogiornale.
La morte corre sull'autopostale, ancora fuoco e fiamme fatali in Svizzera, stavolta Kerzers, nel Canton Friburgo, e stavolta ad opera, probabilmente, di una persona emulatasi. Export di materiale bellico. Nessuna autorizzazione per gli Stati Uniti dall'inizio della guerra, ma le domande sono pendenti. La SECO precisa: non stiamo temporeggiando. In Ticino ho presentato il progetto del nuovo centro provvisorio per richiedenti l'asilo a Giubiasco, in zona Seghezzone. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni, che vi parla per questi fatti di serata di questo martedì 10 marzo 2026, ormai concluso, fatti che ci hanno portato parecchia cronaca, in particolare per un altro fatto tragico causato da un incendio, stavolta nel Canton Friburgo, a Kerzers, dove un'auto postale ha preso fuoco. 6 morti, 5 i feriti. Secondo alcuni testimoni, all'origine del rogo ci sarebbe una persona che si sarebbe data fuoco dopo essersi versata addosso della benzina. Johnny Canonica.
L'incendio è scoppiato attorno alle 18:25 sulla Murtenstraße, nel centro di Kerzers, mentre l'autopostale era in viaggio proveniente da Düdingen. In pochi attimi il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme ed è andato totalmente distrutto. I pompieri sono intervenuti immediatamente, ma il loro intervento non è purtroppo bastato a salvare la vita di diverse persone. Fonti giornalistiche parlano di almeno 6 morti, ma la polizia non ha confermato. 5 sarebbero invece i feriti, 3 dei quali si trovano in uno stato critico. Uno di questi è stato elitrasportato dalla Rega all'ospedale universitario di Zurigo, uno dei centri in Svizzera specializzato nel trattare grandi ustionati. Da notare inoltre che uno dei feriti è un paramedico intervenuto per prestare soccorso. La polizia afferma che all'origine del rogo vi sarebbe un atto volontario. Testimoni citati da alcuni media parlano di una persona che si sarebbe versata della benzina addosso per poi darsi fuoco. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'identificazione delle vittime è ancora in corso. Per i parenti è stata attivata una hotline telefonica. Da parte sua, la procura friburghese ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del tragico rogo e valutare se si sia trattato di un atto terroristico.
Dell'evoluzione di questo fatto avvenuto nel Canton Friburgo vi riferiremo nel corso dei prossimi appuntamenti informativi e poi sicuramente nei giornali del mattino alle 7, alle 8 e alle 9. Adesso cambiamo temi, passiamo al Consiglio di Stato grigionese, valuta di inasprire l'iter per concedere i permessi di soggiorno dopo il recente arresto di 4 persone con permesso B, residenti a Roveredo. I 4, ricordiamo, erano stati fermati nell'ambito di un'operazione antidroga legata alle mafie italiane. Secondo il consigliere di Stato Peter Peyer, Coira rispetta la normativa in vigore e, a differenza del Ticino, non chiede l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini dell'Unione Europea. Ai microfoni della RSI, Peyer non esclude di sollecitare Berna un adeguamento della legge.
Questa è una legge che ha fatto la federazione, non ognuno cantone può fare come si vuole, è bisogno di rispettare la legge federale, ma forse si può dare una intervenzione sul livello nazionale per guardare se è bisogno di una modificazione di questa legge.
E da Berna, ma dalle Camere federali, il Consiglio degli Stati si è allineato definitivamente al nazionale per quanto riguarda il contributo di solidarietà proposto per le vittime di Crans-Montana. 50.000 franchi versati a ogni ferito e familiare dei defunti. La cerchia dei beneficiari comprende anche le persone che hanno dovuto passare almeno una sola notte in ospedale. Per quanto riguarda l'organizzazione della tavola rotonda, entrambe le Camere sostengono il principio, tuttavia non hanno approvato i 20 milioni richiesti. E poi si è appreso che Nicolas Ferraud, il sindaco di Crans-Montana, tra gli indagati per il rogo di Capodanno alle Costellation, in cui sono morti 41 giovani e 115 sono rimasti feriti, resta al suo posto. Gli altri membri di esecutivo prendono atto e continuano a lavorare con serenità. Il sindaco si asterrà però dal trattare gli aspetti legati alla gestione delle conseguenze della tragedia. Dall'inizio dell'azione militare in Iran il nostro paese non ha autorizzato alcuna esportazione di armi verso gli Stati Uniti, lo aveva anticipato lunedì Guy Parmalin. Ci sono però domande pendenti, la cui valutazione è complessa, precisa la Segreteria di Stato dell'Economia. Gianpaolo Driussi, da Berna.
Quante richieste sono pendenti e per quale genere di armamenti, la SECO non lo vuole dire. E questo finché le valutazioni sono in corso, precisa André Mittmann, a capo del settore controllo esportazione armamenti. Le richieste in questione sono quelle provenienti dagli Stati Uniti dall'inizio dell'azione militare in Iran. Potrebbero essere respinte qualora Berna applicasse il diritto di neutralità, un passo che comporterebbe però anche il potenziale blocco generale della vendita di armi agli Stati Uniti, un po' come accadde nel 2003 con la guerra in Iraq. Il Consiglio federale però non ha appunto ancora deciso. Le condizioni sono dettate dalla durata e dall'intensità del conflitto. I significativi cambiamenti nelle relazioni fra la Svizzera e i paesi belligeranti, ha spiegato Guy Parmalin, non possono essere innescati da qualsiasi incidente armato. La SECO sta dunque trattando le domande pendenti secondo la procedura ordinaria. Ma non decidiamo da soli, spiega Simon Plus, che dirige il centro di controllo delle esportazioni. Consultiamo il Dipartimento Affari Esteri e quello della Difesa, a volte anche i servizi di informazione. Questo esame non si conclude dall'oggi al domani e richiede ancora più tempo quando ci si trova in una situazione complessa come quella attuale. In ogni caso, la SECO, puntualizza Andrei Mittmann, non prende tempo. Non stiamo aspettando deliberatamente e seguiamo la situazione da vicino. È anche importante non applicare il diritto della neutralità in modo affrettato. L'idea non è che uno Stato neutrale lo applichi per poi revocarlo e riapplicarlo poco dopo. Una volta presa la decisione, bisogna essere certi che questa rimanga valida un periodo sufficientemente lungo.
Ora uno dei dossier più pressanti di questi mesi, la crisi degli alloggi di cui si è discusso la scorsa giornata al Consiglio nazionale. La Camera del Popolo ha approvato il rinnovo fino al 2034 di due strumenti chiave per sostenere gli alloggi a pigione moderata. Il fondo di rotazione per prestiti agevolati, aumentato di 150 milioni di franchi, e le garanzie federali che consentono ai promotori tassi vantaggiosi. In Ticino ora, perché in serata i vertici del cantone hanno presentato il progetto del nuovo centro provvisorio per richiedenti l'asilo che sorgerà entro fine giugno a Giubiasco, in zona Seghezzone. All'incontro tenuto al mercato coperto c'erano almeno 200 persone, tra queste anche il collega Marcello Ierace.
Sarà una struttura di tre piani, composta da 109 moduli prefabbricati, potrà accogliere fino ad un massimo di 88 persone e sarà aperta entro fine giugno a Giubiasco, sul fondo denominato Seghezzone. Il progetto è stato presentato davanti ad oltre 200 persone, che hanno anche espresso diverse perplessità in merito alle tempistiche, al luogo scelto, e soprattutto hanno chiesto rassicurazioni perché questo centro sia effettivamente temporaneo. Queste le risposte del consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
Abbiamo assicurato che si tratta di una struttura provvisoria per circa 4 anni e parallelamente ci sarà la ricerca per trovare un'ubicazione definitiva di questa infrastruttura.
Ma chi saranno le persone accolte al Seghezzone?
La tipologia di persone che vengono attribuite dalla Confederazione ai cantoni non può essere determinata a priori, sarà determinata dalla tipologia di persone che la Confederazione decide di accogliere.
La decina di casi problematici che non hanno trovato posto a Pasture potrebbero trovare posto qui?
Assolutamente no. Lo escludo, anzi anche come autorità cantonale ci siamo opposti a questo progetto previsto a Chiasso, chiedendo di ripensare questa ipotesi portata avanti dalla Segreteria di Stato della Migrazione, ed è importante che canalizziamo gli sforzi e lo pretendiamo dalla Confederazione che i cantoni, i comuni e le autorità abbiano degli strumenti più incisivi per sanzionare chi non si comporta correttamente, chi non rispetta le regole.
La gestione di questo nuovo centro per richiedenti l'asilo, come per gli altri centri in Ticino, sarà affidata alla Croce Rossa Svizzera.
Pari De Pelli lascerà la direzione del Corriere del Ticino entro fine 2026, quindi entro la fine dell'anno, dopo quasi 30 anni nel gruppo e dal 2021 in qualità di direttore responsabile. In un comunicato il Consiglio di Fondazione ha appreso con rincrescimento la sua decisione. Pelli, 50 anni, ha manifestato la disponibilità di rimanere all'interno del gruppo, ma con un altro ruolo strategico, per dedicarsi ad altri cosiddetti, così dice lui, interessi personali. Da un direttore che si dimette dalla carica a una casa editrice che fallisce. Si tratta della Oepli di Milano, che va in liquidazione volontaria. Sulla decisione hanno pesato i risultati di esercizio negativi correlati con l'andamento previsionale del mercato editoriale e librario, ma anche il gravoso conflitto interno familiare. La storica casa editrice, nota per aver introdotto in Italia il genere del manuale, fu fondata nel 1870 dall'editore elvetico Ulrico Oepli, originario di Tutville, Canton Turgovia. Il sindacato italiano CGL invita poi tutta la cittadinanza di Milano a partecipare a una manifestazione sabato davanti alla libreria Oepli per cercare di evitare la chiusura totale. E all'undicesimo giorno, quello di ieri era l'undicesimo giorno di conflitto, e dopo oltre 1300 morti in Iran, gli Stati Uniti hanno annunciato la più intensa serie di attacchi sul paese degli Ayatollah. Intanto, dopo l'annuncio del presidente Trump che la guerra durerà ancora poco, il premier israeliano Netanyahu lo contraddice. Continuano intanto i raid nel Golfo e di Israele, poi sul Libano, dove sono stati centrati oltre un'ottantina di obiettivi di Hezbollah nel corso della giornata. Inoltre il governo libanese ha annunciato che 760.000 persone circa sono state registrate come sfollate dallo scoppio della nuova guerra tra Israele e Hezbollah. Poi vi riferisco che i passeggeri, se lo siete, quelli di Lufthansa, devono prepararsi al prossimo grande sciopero dei piloti, indetto dai sindacati e da loro, che coinvolge 5.000 dipendenti, sarà di 48 ore questo giovedì e venerdì. E adesso invece c'è stata una serata, sì, tanta Europa calcistica e altro, raccontate ora da Omar Meshal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo dagli ottavi di finale di Champions League, con Bayern Monaco e Atletico Madrid che hanno ipotecato i quarti di finale liquidando le rispettive pendenze con una partenza sprint ad inizio primo tempo. Il Bayern sul campo dell'Atalanta, ultima superstite italiana destinata dunque all'eliminazione, ha trovato rapidamente un triplo vantaggio in 13 minuti, chiudendo la pratica sul 6-1, addirittura 4 invece gol trovati dall'Atletico in un quarto d'ora sul Tottenham, per finire battuto 5-2, londinesi attesi ad un autentico miracolo al ritorno tra una settimana. Il Liverpool è stato piegato 1-0 ad Istanbul dalla Galatasaray, mentre un rigore di Yamal al 95esimo ha salvato il Barcellona 1-1 a Newcastle. Restiamo al calcio con il Lugano, che ha aggiornato la situazione. Behrens, uscito per infortunio nel primo tempo del match perso contro il Lucerna, l'attaccante tedesco, 11 gol finora in maglia bianconera, ha rimediato una lesione alla coscia sinistra. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni in base all'evoluzione del quadro clinico. Il ciclismo ora con la Ineos, che ha fatto sua la cronometro a squadre di 23,5 km alla Parigi-Nizza, terza tappa che ha permesso ad Ayuso, secondo con la Lidl Trek, di vestire la maglia gialla, mentre Mathieu Van Der Poel ha vinto la seconda tappa della Tirreno Adriatico battendo in volata sulla pavé di San Gimignano e dopo 206 km i compagni di fuga Del Toro e Pellizzari. Grazie alla buono intascato, Del Toro diventa il nuovo leader della classifica generale con 3 secondi di vantaggio su Pellizzari. Chiudiamo con il basket. 22esima giornata del campionato svizzero e Lugano battuto in casa 112-78 dal Ginevra.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di mercoledì, ormai 11 marzo 2026. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutto il paese nuvole e alcuni locali rovesci sono in corso di neve dai 1500 metri, meteo che continuerà così almeno fino a giovedì al sud delle Alpi. Al nord poco sole inizialmente in giornata e dal pomeriggio rovesci anche battenti, fioccherà la neve anche lì dai 1500 metri, temperature minima 6 gradi, massima 15. Uno sguardo all'evoluzione al sud da giovedì e venerdì, abbastanza soleggiato. Dalla serata di venerdì precipitazioni con neve dai 1500 metri in abbassamento sabato a 1100. Solo domenica probabile passaggio a tempo abbastanza sereno. A nord, giovedì nel corso della giornata sarà abbastanza sereno fino a venerdì pomeriggio, quando arriveranno le precipitazioni con neve dai 600-900 metri. Solo domenica passaggio a tempo abbastanza soleggiato. L'informazione alla radio, come detto, torna in diretta allo scoccare di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Gianni Zocchi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.